È proprio come diceva la regola adesso, la vita che non abbiamo scelto noi, ma per la misericordia di Dio siamo stati scelti. È proprio nel segno della parola che Giacomo dice, riassumendo quello che Pietro ha detto ieri, che il Signore ci ha visitato ed è venuto a prenderci per farci suo popolo, proprio per la sua grande misericordia, perché non eravamo degni, ma nel suo grande desiderio di amore nei nostri confronti è venuto e ci ha fatti suoi. E gli chiediamo perdono all'inizio della nostra Eucaristia, perché non abbiamo la coscienza piena di questo grande dono che ci è stato dato.
Giacomo raccoglie in una frase quello che appunto Pietro ha detto e poi cita un passo del profeta di Amos, ma comunque appunto un passo della scrittura dell'Antico Testamento per mostrare come Dio questo pensiero l'aveva, insomma, e come appunto è diventato poi storia, che è stato poi raccontato anche da Paolo, Barnaba, è diventata la storia di tutte queste persone. A me oggi è sembrato che quindi anche il passo del Vangelo, che questo di oggi, si riferisse moltissimo a tutto questo, come lo condensasse, mettendo appunto la cosa centrale, questo, le nozze e quindi radunare tutti a queste nozze, ma prima appunto quegli invitati che non vengono e poi tutti, e mi è sembrato che ci fossero dentro tutti, insomma, quindi gli ebrei che sono convertiti, tutte le genti, che poi insomma adesso senza andare a vedere tutto quanto, ma si può dire questi buoni, cattivi che arrivano, e alla fine c'è anche però quello che non ha l'abito nuziale. Mi sembrava che l'abito nuziale alla fine fosse questa consapevolezza che è grazia del Signore la nostra salvezza, e che viene soltanto appunto dal Figlio che è morto per noi, e quindi da queste nozze, insomma, è per questo motivo che siamo tutti riuniti, sapendo che c'è questa salvezza che viene, ecco. E alla fine mi sembrava che ci fossero dentro appunto anche questi che Paolo stesso, quando ne parla, li chiama i falsi fratelli, che volevano questo ritorno, no? E quindi dire la circoncisione è necessaria, insomma. Per dire che il Signore ci vuole tutti, però è tutto intorno a questo Figlio di cui si celebrano le nozze con tutti, ma le nozze attraverso la sua croce, la sua risurrezione e l'unicità di questa salvezza.
Allora, se abbiamo visto che il testo è citato Amos, già stato ricordato, c'è un passaggio, un versetto un po' più avanti, quei citati, dice: ecco, verranno giorni, ora il Signore qualche asino monterà chi miete, chi pigia l'uovo, chi getta seme. Quindi, non è che sono dell'autore, però penso che sono due fatti molto distanti da loro, può essere, che pianta uva, però la vuole molto tempo, quindi io penso che, vado a Oliuva e trovo dei difetti che quello ha pensato. Ho questo incontro, questi lontano da loro, possa essere un bel segno di quello che sta dicendo già questa mattina, perché si incontrano situazioni molto diverse per loro, distanti anche nel tempo, anche le generazioni. Ho questo proletamus che sembra un po' di minore, un po' corretto, un po' conosciuto, sembra che Giacomo ricorda un pochissimo, perché c'è questo incontro fra, ci sono molti versi, sono tra loro, anche non solo di te, ma di pensieri. Mi sembra sia molto attuale questo testo, diciamo, se non è molto vecchio, perché mi pare un incontro tra generazioni diverse. Adesso tra giovani in mente, ho sentito discorsetti, ragazzetti in treno tra giorno, ma cosa parlo? Ma cosa dico? Poi alla fine, ma loro, ma io come sono messo? Ora, mi sembra che il testo degli altri apostoli, così questo capitolo formativo, interessantissimo, che mette insieme situazioni così diverse, così distanti, così nascondo, invece Giacomo mi pare che Giacomo, Paolo, Barba, Pietro, fanno un discorso che è attualissimo, perché subito spariamo zero su quello che pensa diversamente, come si muove, come dice, come si veste, come mangia, ecco. Quindi insomma, alle volte imparo un testo che avrebbe letto più spesso, o forse non dimenticato quantomeno. Poi mi è un po' impressionato, capisco che sia una cosa di tipo letterale, cioè, di traduzione, che già lo chiama Pietro Simone. Non so se è un modo perché sia più efficace la sua parola, però mi è un po' impressionato. Simone Pietro, invece, quando diceva anche prima, quando cercava a casa era Cornelio, Simone e Pietro, insomma, questo è un po'.
Io mi sono chiesto perché questa citazione, perché ce ne potevano forse essere anche delle altre, su cui Giacomo poteva citare. Ecco, allora, in questo ho visto che una particolarità che questa citazione è che si parte dalla tenda di dall'edificazione della tenda di Davide che era caduta. Io l'ho visto come un modo che, per cui si accenna alla risurrezione del Signore. Quindi qui Giacomo fa un'affermazione molto forte, in quanto mette questa risurrezione in stretto come finalità, alla fine di questa risurrezione, il fatto che tutti gli altri uomini cerchino il Signore, eccetera. Quindi pone una relazione stretta fra la risurrezione e la conversione delle genti, insomma. Quindi, non so, Giacomo, espressione dell'ala, si dice, insomma, giudaica della Chiesa, dei giudei cristiani, e mi sembra invece che faccia un'affermazione molto molto forte. Ecco, e sul seguito, ecco, uno potrebbe dire, va bene, capisco perché si debba tenere lontano la fornicazione, per esempio, più che riunioni legittime sarebbe la lettera della fornicazione, insomma. Ma perché dagli animali soffocati dal sangue, che fanno parte appunto dei precetti strettamente ebraici, ma mi sembra che ci sia, possa essere anche un insegnamento importante in questo, perché strappa, insomma, questi abbinamenti che fa Giacomo fanno uscire da una concezione puramente di tipo etico, insomma, non sono precetti etici che lui dà, perché fa rientrare alcuni precetti di purità, quello che noi chiamiamo purità legale, ci rende avvertiti che tutti i precetti, compreso quello della fornicazione, sono in ordine a un culto che viene. Perché anche un pagano poteva arrivare a capire certe proibizioni. Quindi invece questo abbinamento tipicamente ebraico, diciamo così, ha una sua validità perenne, perché anche quando poi queste stesse leggi verranno in parte superate nella Chiesa, però rimane sempre il fatto che non si tratta mai di regole morali nella Chiesa, ma sempre di regole in ordine al culto a Dio.
Sempre rispetto a queste regole, ho pensato quanto sia stato veramente difficile per gli apostoli, diciamo, estrarre questi ordini, nel senso che la problematica è tutta Mosè, tutta la sua legge, diciamo che qui viene superata e che però devono estrarre qualcosa. Ecco, ho valutato, cosa un po' banale, però forse in relazione a quello che diceva Corrado della simbolicità di queste regole, ho notato che sono tre e che la prima è in relazione al rapporto spirituale, cioè la contaminazione degli idoli, cioè tende a sottolineare questa parte così importante della vita dell'uomo. La seconda scende alla fornicazione, all'unione illegittima, quindi ai rapporti tra di noi. E l'ultima è la, diciamo, alimentare, non so come possiamo dirlo, che riguarda il cibo, ecco, quindi molto specifiche, anche tra virgolette molto strane e dette così passabili anche di essere, come posso dire, superate, perché alcune, quelle alimentari, sono anche strane, le altre due forse sono più soggettive, terre, insomma, generali, però ecco, forse sono effettivamente simboliche di come la venuta del Cristo, ecco, abbraccia tutte quelle che sono le norme, tra virgolette, che oltre al fatto, o dentro al fatto che la nuova norma sono queste nozze, però ecco, hanno questa distribuzione in questi tre ambiti forse fondamentali della nostra vita, anche quotidiana.
A me è interessato il fatto della prevenzione che Dio, insomma, ha operato nei secoli. Ecco, quel versetto 14 che dice che da prima Dio ha visitato e insomma, per prendere tra le genti un popolo per il suo nome. Insomma, questo è un progetto che è da sempre. Ecco, allora avevo riletto anche gli ultimissimi versetti della lettera ai Romani, capitolo 16, ecco, dove dice che il mistero tacciuto da secoli, che le genti fanno parte, insomma, di tutto questo disegno. E quindi poi anche quello che la lettera di Efesini dirà, siamo un solo corpo, insomma, un unico proprio.
Questo capitolo 15 mi sembra molto bello, perché così, anche gustandolo pezzettino per pezzettino, faccia vedere come descriva com'è la Chiesa, che ancora forse lì non si davano questo titolo, però appunto il fatto che parla Pietro, parla Giacomo, c'è una grande discussione, parlano Barnaba e Paolo, non emerge una figura, e lo vedremo anche domani, una figura che impone una decisione, ma è un grande condividere e interpretare quello che quotidianamente accade al loro tempo, e quindi certamente con la compagnia dello Spirito Santo, che è stato anche citato da Pietro nei giorni precedenti. Quindi questo è bellissimo, e anche domani appunto si vedrà come questa decisione viene presa, questa lettera e questo invio di questi testimoni che devono tornare là ad Antiochia, come un incontro, ecco, anche di, di tutto quello che si è dibattuto, discusso anche ad alta voce. Ed è bello appunto che anziani, apostoli, Paolo e Barnabè sono il segno di un'unità multiforme. E riguardo a quello che dice Giacomo, quando appunto cita i due versetti del profeta Amos, questo versetto 15 mi sembra che possa spiegare anche il senso dell'unità della scrittura, perché dice che c'è questa sinfonia delle parole dei profeti, le parole dei profeti al plurale, e poi cita due versetti di un profeta che è considerato appunto quasi sconosciuto a noi, almeno non certamente a lui. E quindi dentro in questi due versetti però c'è dentro tutta la parola dei profeti, come ogni singolo punto fa riferimento al tutto, ecco, sempre ricordando che i profeti appunto sono stati mandati per riportare alla fedeltà Israele. E certo mi ha aiutato anche quel commento di Don Umberto nel 76, appunto quella parola che ha detto proprio su questi due versetti, che sono tratti dalla versione dei 70, quindi non sono il testo ebraico, perché nel testo ebraico questi versetti sono molto, non sono interpretabili, ecco, in un allargamento quanto forse in una strada di dominio di Israele, anche forse violento, ecco, di sopraffazione sulle genti, o comunque di conquista. E però appunto Don Umberto dice che anche la versione dei 70, più che una versione, una nuova traduzione, è un targum, quindi una traduzione che non è tanto una traduzione quanto una interpretazione nuova e in allargamento, ecco. Quindi sempre nell'azione di una parola ispirata. E poi a me sembrava bellissimo, ecco, anche quel fatto che Giacomo ha citato questi versetti, perché ci mette davanti questa situazione di desolazione. La tenda di Davide è caduta, non ve ne accorgete? Non vedete che la tenda di Davide è giù per terra? E allora mi sembra bellissimo che in questa versione, appunto, che è un'interpretazione nuova, dice che può tirarsi su questa tenda soltanto se vengono dentro anche degli altri. E quindi c'è questo grande allargamento, ci invita alla non cecità e a rendersi conto appunto che bisogna andare avanti, perché Mosè comunque tutte le sinagoghe ha predicato ogni sabato, e invece adesso la tenda di Davide però è giù, no? E c'è qualcosa di doveroso, ecco, nel accettare appunto che venga tirata su insieme ad altri, e anche altri che devono entrare dentro per questo grande segno messianico, appunto, di vita nuova, perché la tenda può tirarsi su soltanto se si fa insieme e non se si escludono alcuni. Certamente il segno grosso mi sembra che appunto sia che non è detto, ma che sotto traccia c'è, e che la circoncisione non è necessaria. Quindi riporta sempre appunto a non è necessaria, non è proibita anche per chi appartiene al popolo ebraico, ma non è necessaria e non dà la salvezza. La salvezza ci viene data in Gesù, nella sua opera di morte e risurrezione.